Il movimento dell'impressionismo ha veramente scardinato e rivoluzionato il mercato dell'arte. Intanto incominciano, dopo l'impressionismo, a crearsi nuovi gruppi, nuove scuole, dove con il termine scuola non si intende un luogo dove si va a imparare, quanto piuttosto dei gruppi, dei percorsi artistici differenziati, che spesso sono appoggiati anche da critici, letterati, teorici, che spiegano in maniera più precisa, tecnica, quelli che sono gli obiettivi, gli spunti e le tendenze del movimento. E questo humus, questo contesto sarà fondamentale poi per la nascita delle avanguardie artistiche all'inizio del Novecento. Ci sono nuovi mercati d'arte, anche molto differenziati, magari di breve durata, esposizioni private indipendenti, e all'artista viene riconosciuto finalmente un'individualità e una libertà intellettuale che prima non aveva mai avuto. Naturalmente, dovendosene assumere anche i limiti e i rischi da un punto di vista commerciale, perché ci saranno alcuni di questi artisti che non hanno successo durante la vita. Pensiamo per esempio a Van Gogh, che durante la sua vita non riesce a vendere neanche un quadro e le cui tele oggi invece valgono cifre stratosferiche. Per lo sviluppo di questa realtà, una delle realtà che ha più influenzato la nascita di questi artisti è sicuramente l'esperienza dell'Accademia Suisse, di cui avevamo già parlato, un'accademia privata, una scuola privata che offriva la possibilità di copiare un modello a poco prezzo, perché in un'unica stanza la modella era in posa e diversi pittori potevano appunto andare a copiarla pagando un prezzo molto basso. E qui ci andavano Courbet, Manet, Monet, Cézanne, Pizarro. È proprio anche per questo motivo che questi artisti si conoscono, diventano amici, poi si frequentano e organizzeranno per esempio il gruppo degli impressionisti. Nell'83-84 c'è il primo salone degli indipendenti che non richiede di essere ammessi, non c'è una giuria, non ci sono dei premi, ma gli artisti possono esporre liberamente. Mentre nel 1903 nascerà il primo salone d'autunno che poi sarà fondamentale proprio per l'esposizione delle opere degli artisti delle avanguardie e che durerà fino all'avvento della Prima Guerra Mondiale. Nel 1883 muore Manet, che era stata una figura di riferimento per gli impressionisti, e nell'86, dopo soli 3 anni, ci sarà l'ultima, l'ottava mostra degli impressionisti. A quel punto Pissarro passerà a dipingere con i neoimpressionisti, alla ricerca di una scomposizione cromatica che sta facendo Georges Seurat. Monet continuerà invece la ricerca della luce, soprattutto attraverso le serie dedicate ai Pioppi, ai Covoni, alla Cattedrale di Rouen e più tardi alle ninfee. Renoir sarà attento allo studio del disegno del passato, cerca di recuperare quei temi, per esempio attraverso le bagnanti, che in qualche modo possano portare al loro interno la tridimensionalità del disegno. Degas è più attento al taglio fotografico e anche alla resa tattile delle forme da lui dipinte, adottando tecniche come il pastello oppure anche la scultura in cera, che di per sé suggerisce già, essendo tridimensionale, la circolarità delle forme. E poi Cézanne, che in realtà aveva esposto solamente nella prima mostra, quella del 74, insieme al gruppo degli impressionisti, che sta cercando di trovare sulla bidimensionalità della tela una soluzione che suggerisca la tridimensionalità senza ricorrere però all'illusione tutta intellettuale della prospettiva. Cézanne sta proprio cercando di risolvere quel gap, quel conflitto intellettuale, linguistico, che si pone tra la forma bidimensionale, che inevitabilmente dovrà essere rappresentata su una superficie piatta, un foglio, una tela, e invece lo spazio tridimensionale che noi vediamo nella realtà. In questo contesto, quindi, che avviene a seguito dell'ultima mostra degli impressionisti, si sviluppa il movimento del neoimpressionismo, che è appoggiato dal critico Félix Fignon. È un movimento che si basa fortemente sulle ricerche scientifiche, sulle ultime scoperte che la scienza ha fatto, ha portato nel campo dell'ottica, in particolare sulle ricerche di Rude, di Chevret, di Maxwell, e che sono portate avanti anche dagli stessi pittori. Come Seurat. Seurat sarà sicuramente il maggiore esponente del neoimpressionismo. Nasce a Parigi nel 1859 e vi morirà nel 1891 a soltanto 32 anni. Frequenta l'Accademia di Belle Arti, come dicevo, apporterà degli importanti studi e delle ricerche proprio sulla percezione, sulla teoria del colore. Per esempio, è lui che sviluppa il cerchio cromatico con i colori che sfumano verso il bianco, che è un passaggio dal cerchio cromatico verso quello che poi sarà la sfera dei colori, che colloca oltre ai colori saturi anche il bianco e il nero nella parte più alta e nella parte più bassa della sfera. Inizialmente ha una pittura che si avvicina moltissimo agli impressionisti, ma in realtà la sua pittura è una pittura che possiamo definire più divisionista, perché è basata proprio sulla ricomposizione retinica, cioè la pittura di Seurat è basata sul fatto di dipingere con dei piccolissimi tocchi, delle piccolissime macchie, che devono essere tutte della stessa identica dimensione, sono proprio dei cerchietti che lui fa con la punta del pennello. Dei puntini che da vicino sono fatti con i colori puri, saturi, senza mischiarli fra di loro, ma che visti da lontano si fondono proprio perché sono estremamente piccoli e diventano poi quindi un ulteriore colore creato però all'interno della retina e non sulla tela. E in questo modo i quadri dei neoimpressionisti sono quelli che mantengono la loro luminosità, la loro forza, la loro saturazione ancora di più di quelli che erano già le tele degli impressionisti. Questo movimento viene anche chiamato il puantilismo, il puntinismo proprio perché è fatto da piccoli puntini. O neoimpressionismo perché viene dopo l'impressionismo, o differenziato anche col nome di impressionismo scientifico, differenziandolo da quello dell'impressionismo lirico più legato ad atteggiamenti romantici, immediati, istintuali quasi, che sono quelli di Monet e di Renoir. In Italia verrà seguito dagli artisti del divisionismo, che portano avanti le ricerche che già a partire dagli anni 60 avevano fatto i macchiaioli come Fattori e Silvestro Lega. Per il neoimpressionismo non esiste la pittura in plein air, la pittura viene fatta in studio attraverso una costruzione geometrica e una composizione molto forte e rigorosa. I personaggi di Seurat, ma anche degli altri esponenti del movimento, gli individui, i modelli, rappresentati in posa da Seurat, sono dei personaggi estremamente statici, fermi, sembrano congelati in un momento. Ricordano moltissimo quei personaggi dipinti da Piero della Francesca oppure certe composizioni di Beato Angelico. Quindi c'è quasi un ritorno a quelle che sono le forme, la razionalità, la perfezione del disegno rinascimentale. Pur basato su quella che invece è l'innovazione della pittura impressionista e proprio della ricomposizione retinica. Il primo quadro che vediamo è il bagno ad Asnières. Il bagno ad Asnières era una zona della Senna dove solitamente venivano portati i cavalli e gli animali per poter essere lavati, per poter fare il bagno. Quindi non è una zona signorile, ricca, dove passeggiava la borghesia francese, ma è una zona più popolare della Senna, dove comunque a volte la popolazione parigina andava comunque a prendere il sole o a bagnarsi. E difatti Seurat decide di rappresentare questa scena, che quindi come tematica rientra pienamente in quelle che sono i soggetti scelti dall'impressionismo, cioè una scena di vita quotidiana, quei luoghi che gli stessi giovani e impressionisti frequentavano, quindi lo stesso Seurat frequentava. Ma osservando questo quadro, vediamo proprio come è la rigidità geometrica, la composizione estremamente precisa, netta, dettagliata, studiata che sta alla base del quadro. I personaggi sono costruiti per poterci poi dipingere all'interno attraverso la tecnica del pointillisme. Se voi osservate con attenzione, vedete proprio che sono tantissimi piccoli puntini di colori primari o di colori comunque saturi che poi si mischiano fra di loro, divenendo sfumatura o divenendo un ulteriore colore. L'altra cosa che sfrutta Seurat è l'accostamento dei colori fra di loro, cioè se c'è una macchia rossa vicino, Seurat cerca di metterci una macchia verde in modo che siano proprio i contrasti di complementari. Questo è un insegnamento che ci arriva dal tonalismo veneto, ma che Seurat porta ancora più avanti. Se io attraverso il contrasto dei complementari o attraverso il contrasto dei chiaroscuri, ma soprattutto sui colori saturi, lavora Seurat a rendere ancora più splendenti, ancora più forti, ancora più luminosi e ad accentuare la forza dei suoi colori. Provate proprio ad analizzare ogni macchia, ogni zona del quadro e vedete che sempre di fianco a una tonalità vi è l'opposta rispetto al cerchio cromatico. Se guardate il bambino, il ragazzino che sta all'interno dell'acqua, che si vede inquadrato con il busto, perché la parte inferiore è all'interno dell'acqua, vedete che anche nelle sfumature l'acqua non ha lo stesso colore, ma nella zona dove il busto è più chiaro l'acqua è più intensa, è un blu più scuro, mentre nella zona dove c'è l'ombra e quindi il busto, la schiena del ragazzino diventa più scura, cioè di puntini più realizzati con viola, con blu, quindi meno luminosi, ecco che invece per contrasto l'acqua si schiarisce. Seurat cerca sempre il contrasto per far fuoriuscire i colori, per renderli anche tridimensionali. Addirittura la cornice viene dipinta, nei suoi quadri le cornici sono sempre dipinte perché i colori che stanno al perimetro, al bordo del quadro, comunque verranno influenzati da qualche cosa che starà al di fuori della tela e allora la cornice ha una funzione essenziale. Le cornici sono di solito delle forme geometriche molto semplici, cioè delle barre, dei rettangoli senza decorazioni, che però vengono anch'esse dipinte e quindi a seconda della zona della macchia che c'è nel quadro, anche la cornice ha una macchia e una zona di colore differente. Il quadro non verrà accettato al salone ufficiale ed ecco qui allora Seurat si avvicina poi all'esperienza degli artisti indipendenti. Nell'86 espone insieme all'ultima mostra degli impressionisti il quadro forse più famoso di Seurat, che è una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte, un quadro che Seurat dipinge in 2 anni, da 3 all'85. Che dipinge assolutamente in studio di grandi dimensioni e attraverso una serie di studi, di bozzetti che fa in plein air, ma dove non cerca tanto il colore, la luce, l'immediatezza del soggetto, quanto proprio la perfezione geometrica e dell'impostazione cromatica. Se voi, il tema è assolutamente un tema impressionista, è questa zona della Senna dove la nobiltà, la borghesia più bene, più elegante, andava a passare una domenica pomeriggio passeggiando, magari in abito elegante, con l'ombrellino, tenendo a guinzaglio il cagnolino o addirittura la scimmietta. È evidente in Seurat la volontà di ironizzare anche su quelli che sono le mode, i costumi, gli usi della società più elegante. Però il quadro ha qualche cosa che va al di là dell'impressionismo. Monet lo intuisce immediatamente e difatti non vorrebbe che il quadro di Seurat fosse esposto insieme a quelli degli altri impressionisti. E questo perché si rende conto Monet che la ricerca portata avanti da Seurat è qualcosa di completamente diversa da quella che hanno fatto fino a quel momento loro. Perché si rende conto che nel quadro di Seurat c'è un ritorno al disegno, alla composizione, alla geometria, alla forza dell'equilibrio geometrico molto forte. E questo è uno dei motivi per cui poi il gruppo si divide, non espongono più insieme. Il quadro, vi dicevo, viene realizzato attraverso 2 anni di lavoro ed è estremamente meticoloso, realizzato con estrema cura. Ma ciò che in qualche modo comunica è una situazione di silenzio, di calma, di mobilità, è quasi una fotografia, ma una fotografia fatta non con l'ottica del realismo, quanto con quella del congelare il tutto in una situazione di perfezione, in questo caso percettiva assoluta. Nell'86, Seurat si avvicina agli studi che sta facendo lo scienziato Charles Henry, che sono legati al rapporto tra forma e colore. Henry sta proprio portando avanti una serie di sperimentazioni per cercare di capire come le forme geometriche, il disegno, in rapporto alle diverse tinte, alle diverse tonalità di colore, suggerisca certe percezioni piuttosto che altre. Per esempio, come le linee verticali e orizzontali suggeriscono qualcosa di più statico, di più fermo, mentre come le linee inclinate suggeriscono invece il movimento, la dinamica, l'azione. E quest'idea Seurat la dipinge in uno dei suoi ultimi quadri, addirittura non viene terminato, perché è un quadro del 91, l'anno in cui poi lui muore, un quadro che si trova a Parigi al Musée d'Orsay, che è il Circo. Di nuovo è un tema impressionista perché è un momento di vita gioiosa della vita parigina. Si vede il circo al centro del quale ci sono i saltimbanchi, i pagliacci, gli atleti che corrono sui cavalli e queste figure, proprio perché sono in movimento, devono suggerire dinamica, per cui sono giocate su forme inclinate, mentre gli spettatori sugli spalti, fermi, seduti ad osservare, sono giocati tutti su linee orizzontali e verticali. Le sedie su cui sono seduti sono linee perfettamente orizzontali, parallele fra di loro, mentre i personaggi sono tante linee verticali. Ecco quindi che Seurat stava già andando di nuovo in una direzione nuova, che era quella di unire alla forza percettiva del colore anche quelle che erano le caratteristiche percettive formali del disegno.